al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
L'odierna giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS, organizzata ogni primo dicembre dall'88, offre l'occasione di approfondire la conoscenza della pandemia e dimostrare la solidarietà con quanti ne sono colpiti. Sul fronte globale della malattia, dati confortanti emergono dal rapporto 2010 di UNAIDS, il programma integrato dell'ONU, secondo il quale è possibile apprezzare una significativa inversione di tendenza con l'arresto della diffusione dell'HIV. Nel 2009, si legge nel testo, circa 33,3 milioni di persone risultavano infettate, 2,6 milioni di nuovi casi venivano accertati su scala mondiale, con un calo del 20% rispetto ai contagiati del 1999. L'Africa subsahariana continua ad essere la regione più colpita, con il 69% dei nuovi casi a livello mondiale. A livello mondiale, almeno 5,9 milioni di persone hanno avuto accesso a terapie antiretrovirali, mentre 10 milioni di ammalati continuano ad essere esclusi dai trattamenti specifici. Sul piano dei finanziamenti, nello stesso anno 2009 sono stati erogati 15,9 miliardi di dollari per contrastare la pandemia, ma restano da reperire altri 10 miliardi di dollari per soddisfare il fabbisogno terapeutico del 2010. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Vincenzo Proto in console, Luciana Fantini e Andrea De Angelis in regia. Al microfono con voi c'è Fabio Colagrande. Dunque, davanti alla diminuzione dei finanziamenti da parte dei donatori internazionali, il rapporto UNAIDS invita i governi nazionali a rafforzare l'impegno economico al fine di rispondere più efficacemente alla sfida dell'AIDS. E notizie simili arrivano anche da Medici Senza Frontiere. La cura dell'AIDS nei paesi in via di sviluppo sta subendo colpi che si tradurranno nell'impossibilità di rendere effettive le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di poter sfruttare le novità introdotte dalla scienza medica. Questo è l'allarme che l'Organizzazione Internazionale Medici Senza Frontiere, appunto, ricordo Nobel della Pace nel 99 per il suo lavoro umanitario pionieristico in vari continenti, ha lanciato in occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Le ultime raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la cura dell'AIDS includono infatti la necessità di curare i pazienti subito e con farmaci meglio tollerati prima di contrarre infezioni gravi come la tubercolosi. Dunque, per capire meglio in cosa consiste questo allarme di Medici Senza Frontiere, abbiamo in linea Gianfranco De Maio, coordinatore medico di Medici Senza Frontiere Italia. Dottor De Maio, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Dunque, perché oggi è impossibile rispettare queste indicazioni dell'OMS?
Credo che, innanzitutto, riferirsi ai dati confortanti che citava lei, no? Dati confortanti perché? Perché si è capito, dopo tutti questi anni, più di 25 anni di conoscenza dell'epidemia e gli ultimi 10 anni di trattamento con antiretrovirali nei paesi poveri, particolarmente l'Africa, è che bisogna avere due obiettivi chiari: uno, bloccare il contagio, e l'altro, ridurre la mortalità tra i contagiati. Per bloccare il contagio sappiamo che ci sono tre modalità, tre approcci: modificare le condotte, evidente, un vaccino, ma il vaccino ancora non c'è, e i farmaci. Si è visto che i farmaci, che finora abbiamo considerato come l'arma per cercare di bloccare la malattia nell'individuo, in realtà sono proprio quelli che facilitano la diminuzione del contagio, perché una persona che è sotto trattamento evidentemente è inserita in un programma, c'ha del counseling, del conforto, del supporto, e quindi è meno contagiosa verso la sua comunità. Ebbene, questo però si fonda su dei farmaci che per l'80% dei casi sono dei farmaci generici a produzione indiana. L'India è un po' la farmacia per le grandi pandemie del mondo, perché i farmaci generici costano di meno, eppure ci sono questi due blocchi. Lei ne citava uno: diminuzione dei finanziamenti. L'Italia, per esempio, sono due anni che non paga la sua quota al Global Fund, si tratta di 630 milioni di dollari all'anno, quindi siamo un debito di 260 milioni, l'Olanda ha diminuito, la Germania ha diminuito, e quindi i programmi che oggi sono in corso rischiano di essere fermati. E l'altra è la guerra commerciale che la comunità europea sta facendo ai prodotti generici di produzione indiana.
Ecco, per capire meglio, dottor De Maio, cosa influisce sulla variazione dei prezzi dei farmaci anti-AIDS?
una legge di mercato, che è la concorrenza. Se siamo in regime di monopolio, questo dal mercato rionale al grandi mercati internazionali, evidentemente è diciamo, chi ha in mano il monopolio che decide il farmaco. E probabilmente ha ragione le case farmaceutiche, che non sono ovviamente degli enti filantropici, sono delle società per azioni per lo più, fanno il loro lavoro cercando di produrre degli utili. Solo che esiste sempre questa dialettica, brevetti, no? Quindi diritti d'autore praticamente, o pazienti. In inglese viene molto meglio, patients contro patents. Noi siamo con i pazienti evidentemente, e se il diritto d'autore, quindi diciamo il brevetto, la protezione del monopolio, costa la vita delle persone, ma noi siamo contro questo diritto e siamo contro assieme a fianco dei pazienti. Quindi la possibilità che finora c'è stata, soprattutto grazie all'industria farmaceutica di alcuni paesi emergenti sicuri come il Brasile, l'India, la Thailandia, ha permesso questi progressi, perché l'80% dei farmaci utilizzati in Africa sono farmaci generici, cioè farmaci copia di qualità, che evidentemente costano meno, ma costano tante volte, 20 volte meno. Senza di questi noi non potremmo curare i pazienti dei paesi poveri.
Dunque voi denunciate che i paesi ricchi agiscono per favorire le aziende farmaceutiche che producono prodotti sotto brevetto, e questo ha delle gravi conseguenze.
C'è anche un fatto che, diciamo, c'è anche un'ipocrisia di fondo. Sentiamo molto parlare in quest'anno soprattutto di farmaci contraffatti, che è veramente un problema, no? I falsi farmaci che invadono noi attraverso l'internet e sono distribuiti, li vediamo nelle farmacie dei paesi poveri. Però si tratta di un problema che viene gonfiato a dismisura dai mass media, per la semplice ragione che chiamano falsi farmaci anche i generici. E nel 2010 il sequestro a Rotterdam e a Francoforte, quindi porti e aeroporti dell'Unione Europea, di carichi di farmaci di qualità, con il bollo blu, se vogliamo dire, il bollo di qualità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che stavano andando dall'India in Africa, vengono bloccati perché secondo la burocrazia europea si tratta di farmaci contraffatti. È falso, si tratta di farmaci buoni, giusti, veri, che vengono bloccati per mere ragioni commerciali, che fanno evidentemente gli interessi di alcuni gruppi e non dei cittadini europei.
E quindi anche il fatto, come ci spiegava prima, che un paese come l'India produca farmaci a basso costo, poi alla fine non si può sfruttare adeguatamente per combattere l'AIDS.
Finora siamo riusciti a sfruttarlo adeguatamente. Senza i farmaci indiani l'amministrazione Mandela non avrebbe potuto iniziare i programmi in Sudafrica, e da lì a catena quasi per contagio agli altri paesi africani. Il problema è che adesso, attraverso l'adozione di regole commerciali, famosi e famigerati trattati di libero scambio, che di libero hanno ben poco, la comunità europea essenzialmente, questa è la cosa che ci preoccupa, perché vede, una volta erano gli Stati Uniti che erano leader nel protezionismo, ora invece cinicamente è la comunità europea, la Commissione Europea, meglio, perché ha un nome e cognome, Commissione Europea, e tendono di bloccare questa possibilità di circolazione di farmaci di qualità, semplicemente perché non sono prodotti dalle multinazionali farmaceutiche.
E quindi voi vi trovate con le mani legate in qualche modo?
Non ancora, rischiamo che questo è lo scenario che si apre per il 2011, davanti al quale chiaramente non potremo, né noi né soprattutto evidentemente i pazienti che vivono con l'HIV, restarvi e assistervi passivamente.
Una parola conclusiva, dottor De Maio, sull'attività internazionale di Medici Senza Frontiere per combattere l'AIDS nel mondo.
Guardi, noi lavoriamo una goccia nell'oceano. Lei parlava di 30-33 milioni di pazienti attualmente, noi ne trattiamo 160.000. Il fatto che cerchiamo di trattarli già dal 2002 nei posti più difficili, laddove anche l'Accademia ci diceva che non si potevano trattare i pazienti perché in un contesto di guerra, immagino quando iniziamo a trattare a Bukavu sotto i bombardamenti, c'erano dei pazienti, Repubblica Democratica del Congo, che facevano trattamento antiretrovirale. Si diceva non si può perché dovranno interrompere e quindi sarà peggio per loro, sarà peggio per il contagio. Questo è stato dimostrato scientificamente falso, perché le persone che vogliono sopravvivere fanno di tutto per venirsi a curare, quindi l'aderenza al trattamento è stata fantastica in quell'occasione, e i nostri progetti sono come progetti di tante altre organizzazioni, la comunità di Sant'Egidio, Dream, ma moltissime altre fanno un lavoro egregio che ha una base scientifica, non è puro volontariato, si tratta di un volontariato altamente professionale a fianco di questi pazienti, che dà poi la possibilità all'Organizzazione Mondiale della Sanità e ai governi di adottare nuove linee guida di protocolli di trattamento.
Grazie dottor De Maio, buon lavoro a Medici Senza Frontiere.
Grazie a voi, arrivederci.
E continuiamo la nostra diretta. Non abbassare la guardia e puntare alla prevenzione con il vaccino terapeutico, ma anche con comportamenti sessuali che, come ha detto ieri il ministro della Salute Ferruccio Fazio, sono responsabili e collocati nel contesto di relazioni stabili. Così l'Italia si è presentata all'odierna giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS. Il dovere dei politici e degli scienziati è pensare alla eradicazione del virus HIV, ha osservato il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, il professor Enrico Garaci. E in questa prospettiva la ricerca sul vaccino è un importante contributo della ricerca italiana a livello mondiale. Parallelamente è importante non abbassare la guardia e continuare a puntare alla prevenzione, considerando che in Italia il virus HIV infetta una persona ogni 2 ore, ma che di questo non si è consapevoli perché ben 6 persone su 10 scoprono di avere il virus solo quando la malattia è conclamata. Per parlare proprio dell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sull'AIDS abbiamo in linea il professor Enrico Garaci, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, professore.
Bene, bene, grazie a voi.
Quali secondo lei sono i dati più notevoli, più interessanti del report 2010 del vostro centro operativo AIDS?
Ma si confermano i dati degli anni precedenti, che sono in linea con quanto si verifica nei paesi industrializzati, e cioè un controllo della infezione. I nuovi casi di infezione sono tra 3.500 e 4.000, lievemente inferiori a quelli degli anni precedenti e comunque in linea con gli altri paesi. E c'è il dato che si registra di un aumento del serbatoio delle persone infettate con il virus HIV, questo in relazione all'introduzione oramai da tanto tempo dei farmaci antiretrovirali, che tengono sotto controllo l'infezione e quindi hanno avuto il grande merito di diminuire la mortalità per AIDS. Resta però il dato, il forte divario con il sud del mondo, questa forbice enorme, perché abbiamo una mortalità di circa 3 milioni di persone l'anno in tutto il mondo, ma per il 90% questo è concentrato nel sud del mondo, e quindi un accesso ai farmaci che viene impedito in questi paesi. Quindi il nord del mondo si deve impegnare nella ricerca, nella formazione sanitaria in questi paesi dove l'aspettativa di vita è veramente bassa, grazie a queste malattie cosiddette correlate alla povertà, di cui l'AIDS predomina.
Ecco, professore, tornando all'Italia, il vostro report dice che 6 persone su 10 scoprono di aver contratto il virus a malattia conclamata e aumenta l'età media di infezione, che ora sfiora i 40 anni. Cosa significano questi dati?
Il fatto del ritardo diagnostico è un dato che preoccupa, perché appunto, come ha detto lei, il 60% delle persone scoprono di avere l'infezione quando già si è arrivati nella malattia, nell'AIDS conclamato. E quindi è necessario mantenere sempre alta la vigilanza, mantenere alta la guardia, e quindi praticamente cercare di spingere le persone a rischio a fare il test diagnostico dell'HIV. Si è anche spostata pure l'età media di contrazione dell'infezione, perché 10-15 anni fa, insomma, era in relazione alle tossicodipendenze, quindi c'era anche un'età più giovanile. Oggi, ecco, la contrazione dell'infezione per la gran parte avviene per contagio sessuale.
Ricordate anche che si infetta quasi una persona ogni 2 ore, e per questo non bisogna abbassare la guardia e non rinunciare a lavorare al vaccino.
Esattamente, questo forse è un dato anche abbastanza positivo, abbastanza importante nel panorama della ricerca, perché l'Istituto Superiore di Sanità, per conto della ricercatrice dottoressa Barbara Enzoli, ha messo a punto un vaccino che è in una fase abbastanza avanzata di sperimentazione, parliamo di fase 2, dopo l'espletamento di una fase 1 che ha dimostrato che il vaccino è sicuro. Abbiamo una possibilità di indicazione terapeutica, vale a dire, con la sperimentazione di fase 1 abbiamo visto che negli individui meglio nelle persone che hanno l'infezione in corso di HIV e che sono trattate con i farmaci antiretrovirali, la somministrazione del vaccino porta un sicuro beneficio nei termini di una correzione dello squilibrio immunitario che in questi pazienti c'è, come se si rigenerasse il sistema immunitario, e nei termini anche di benefici legati all'aumento dei linfociti CD4 e dei linfociti B. Quindi questo è senz'altro una speranza, oltre ad essere a rappresentare una possibile indicazione terapeutica, rappresenta anche un'altra speranza, perché l'istituto continuerà nella sperimentazione e andrà poi a verificare se questo vaccino può essere anche efficace nella prevenzione in altre forme di applicazione. Per adesso ci dobbiamo attenere ai dati che abbiamo ottenuto, e comunque complessivamente bisogna spingere molto sulla ricerca, però tenere alta la guardia nei confronti di questa terribile pandemia.
Un riconoscimento al lavoro che in Italia si sta facendo per lottare contro l'AIDS è il fatto che l'International AIDS Society organizzerà proprio a Roma nel 2011 la conferenza internazionale sull'AIDS.
Esatto, questo è un importantissimo riconoscimento che per la seconda volta viene concesso all'Italia, perché già c'era stato lo svolgimento del congresso nel 1991 a Firenze. In questo caso nel 2011 questo riconoscimento forte è stato dato all'Italia, che ha avuto l'assegnazione del congresso in forte competizione con altre capitali europee o altre capitali mondiali. Quindi questo è un riconoscimento non solo per l'Istituto Superiore di Sanità, a cui è stato affidato il coordinamento, ma tutto il sistema Italia, quindi a tutti quelli che, a partire dagli operatori sanitari, i ricercatori, i dirigenti pubblici di sanità e anche i ministri che si sono succeduti in questi anni nel Parlamento, che ha portato avanti anche leggi innovative. Quindi un riconoscimento per tutta l'opera che è stata fatta in Italia, che ha portato a una ricerca molto avanzata. Oggi abbiamo una comunità scientifica che si occupa, che lavora nel settore dell'HIV, dell'AIDS di primissimo piano, e quindi siamo veramente lieti di questo riconoscimento che ci è stato dato.
Quando si svolgerà questa conferenza internazionale?
Questo convegno internazionale si svolgerà a luglio 2011.
Grazie professor Garaci, buon lavoro.
Di nuovo arrivederci, grazie a voi.
E ringraziamo il professor Enrico Garaci, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci ha dato alcuni elementi proprio dal rapporto 2010 dell'Istituto Superiore di Sanità sull'AIDS in questa giornata mondiale per la lotta all'AIDS. In questa giornata l'organizzazione non governativa CESVI, Cooperazione e Sviluppo, ha lanciato l'edizione 2010 di Virus Free Day. Insieme ai giovani del SISM, il segretariato studenti di medicina, i volontari del CESVI intervistano oggi i giovani nelle università e nelle piazze di 32 città italiane utilizzando questo Virus Free Test, un quiz preparato da esperti di tematiche legate al virus e alla sua diffusione sia in Italia sia nei paesi in via di sviluppo. L'obiettivo è quello di fornire informazioni utili a sradicare stereotipi e pregiudizi, stimolare nei giovani la curiosità e la voglia di documentarsi sui rischi e sulle possibili risposte relative a questa pandemia. Una prova generale si è svolta ieri presso il Policlinico Umberto I di Roma. Noi siamo in linea con Gianni Milesi, presidente del CESPI, per sapere com'è andata. Buon pomeriggio, presidente, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Le chiedo innanzitutto com'è andata questa prova generale, ieri al Policlinico, prova generale del Virus Free Day 2010.
Ma è andata bene ovviamente, ma era facile ieri, perché ieri eravamo tra studenti di medicina, quindi hanno dato risposte che dimostrano una grande consapevolezza, più del 90% ha risposto correttamente alle domande che riguardano appunto la prevenzione dell'AIDS, la trasmissione, che cosa è la malattia, cosa differenzia l'HIV dall'AIDS, anche risposte molto consapevoli rispetto ai problemi dell'Africa, dove c'è un terzo della popolazione sieropositiva del mondo, l'Africa subsahariana. subsahariana, anche lì una grande consapevolezza. Ci ha sorpreso il dato sul vaccino, cioè solo una minoranza ha risposto correttamente che il vaccino non esiste, mentre invece tanti pensano che il vaccino già esista, è solo che non sia disponibile. E quindi questa, non so, non possiamo che coglierlo anche come un segno di speranza.
La vostra iniziativa di sensibilizzare ed educare i giovani in occasione della giornata di lotta mondiale all'AIDS con questo virus free test nasce proprio dalla constatazione di una certa ignoranza, indifferenza verso questa malattia.
Sostanzialmente l'assunto è un po' questo, che esista l'ignoranza, che esista una trasmissione, l'ha detto pochi giorni fa anche l'Istituto Superiore di Sanità. La nostra constatazione è che parlare dell'AIDS africano, contro cui noi siamo impegnati perché la nostra organizzazione umanitaria forse la prima che ha cominciato con dei progetti di prevenzione in Africa, ecco, parlare di quell'AIDS che è una peste che uccide delle intere generazioni e dei paesi ci riporta alla realtà di questa malattia, che non è una malattia sconfitta. Purtroppo invece da noi, come con gli antiretrovirali, ormai l'aspettativa di vita è paragonabile a quella di una persona sana, se è curato, ecco, ci fa pensare che la malattia sia sconfitta. No, il vaccino non esiste ancora e l'AIDS continua a essere una malattia micidiale.
Con quale strategia il CESVI lavora da anni nell'Africa subsahariana?
Beh, diciamo che siamo stati fortunati, abbiamo avuto coraggio e la fortuna ci ha aiutato, perché abbiamo cominciato con la trasmissione materno-infantile nel 2001, è nato un bambino in un ospedale rurale, quindi senza le possibilità che hanno le strutture sanitarie europee o occidentali. Riusciti a far nascere questo bambino sano da una madre sieropositiva, e questo ha aperto un mondo fatto di donne che hanno deciso di combattere la malattia, sono diventate un vero e proprio esercito, donne coraggiose, perché in quel momento noi non promettevamo a loro la cura, promettevamo semplicemente di far nascere sani i loro bambini, col rischio poi che diventassero rapidamente degli orfani. Però queste donne, pur di portare a termine la loro maternità, quando scoprivano che di essere sieropositive, sono diventate un esercito che ha cambiato la cultura africana della prevenzione dell'AIDS, ha creato speranza e oggi le cose stanno cambiando, i risultati ci danno ragione. Nel territorio dove questo ospedalino, dove abbiamo cominciato nel 2001, la sieroprevalenza è passata dal 23% al 13% in meno di 10 anni.
Dunque una strategia che punta a rafforzare le strutture sanitarie già esistenti, a promuovere la cultura sanitaria in questi paesi?
Sì, questo lo facciamo, citavo lo Zimbabwe, ma lo facciamo anche in Sudafrica, lo facciamo in Mozambico, in Uganda, in Congo, cioè ovunque interveniamo sulle strutture sanitarie locali, pubbliche o private, ma riconosciute dal sistema nazionale, proprio per costruire competenze, per costruire capacità di reazione, perché il problema dell'Africa è che oggi le cure sono disponibili solo per una piccola parte della popolazione sieropositiva, quindi è proprio il problema di sostenere e supportare quel sistema sanitario e renderlo diffuso sul territorio, perché distribuire i farmaci a una popolazione affamata che poi li vende per avere in cambio del cibo, è chiaro che non solo non risolve i problemi, ma addirittura rischia di creare delle resistenze alla malattia maggiori di quando abbiamo cominciato.
Nell'ambito del Virus Free Day 2010 che avete organizzato con il patrocinio del Ministro della Gioventù, ci sarà anche una mostra fotografica all'Università La Sapienza di Roma.
Sì. Diciamo che c'è stata una felice coincidenza fra questa nostra giornata, che lo ricordo nasce da questa fantastica collaborazione con gli studenti, con il Segretariato Italiano degli Studenti di Medicina, che ci porterà questa nostra iniziativa in 32 città italiane, 34 sedi universitarie, tantissime piazze, supermercati, e poi c'è stata questa felice coincidenza che anche il Ministero degli Esteri organizza un'iniziativa per l'Africa nei prossimi giorni alla Sapienza, e quindi in quell'occasione porteremo la nostra mostra.
Grazie Presidente Milesi, buon lavoro allora per oggi.
Grazie, altrettanto a voi, arrivederci a tutti.
Ed era Gianni Milesi, presidente del CESVI, Cooperazione e Sviluppo, l'organizzazione non governativa che proprio oggi, in occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS, ha organizzato l'edizione 2010 di Virus Free Day con questo Virus Free Test che viene distribuito, viene in qualche modo sottoposto ai giovani nelle università e nelle piazze italiane, proprio per conoscere per capire quanta conoscenza davvero ci sia su questo virus e sulla sua diffusione. Con la testimonianza appunto di Gian Gimilesi noi ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione era la giornata mondiale di lotta all'AIDS. Grazie a Gianfranco De Maio di Medici Senza Frontiere e a Enrico Graci, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono stati gli altri nostri ospiti. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.